Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per aver accolto questo invito e siamo qui veramente con grande gioia nel contesto dell'anno della fede. Abbiamo voluto un momento privilegiato nel chiedere a Sua Eccellenza Monsignor Fisichella il dono della sua presenza e della sua parola in mezzo a noi. Lo abbiamo già salutato con un applauso. Questo ha voluto dire la nostra accoglienza, il nostro benvenuto, la nostra gratitudine. Grazie Eccellenza per questo momento che ci regala, per noi è veramente un dono prezioso. Non devo spendere molte parole per presentare Sua Eccellenza, lo conosciamo tutti, il suo impegno per l'evangelizzazione, sappiamo che presiede il Consiglio Pontificio Consiglio per la promozione dell'evangelizzazione, lo vediamo attraverso i mezzi di comunicazione sociale impegnato in questo anno della fede in maniera particolare, e questa sera è in mezzo a noi. Per noi è veramente un momento molto significativo che si unisce ad altri momenti. Ma la nostra gratitudine a Monsignor Fisichella per questa sera, ma anche perché possiamo dirlo, possiamo ripeterlo, lo abbiamo già detto altre volte, grazie a Monsignor Fisichella abbiamo avuto il privilegio che il nostro Cristo Pantocratore fosse l'icone per quest'anno della fede in tutto il mondo. È stato proprio Monsignor Fisichella a presentare al Papa questa possibilità e il Papa Benedetto, avendo visto il volto del nostro Cristo Pantocratore, lo ha scelto come icona. Quindi per noi è un motivo veramente di grande onore, e questo lo dobbiamo oltre che al Santo Padre Benedetto, a Monsignor Rino Fisichella. Ma proprio perché non voglio togliere molto tempo, ecco, adesso io cedo subito la parola a Sua Eccellenza, perché sarà molto più importante quello che potrà dire lui che il mio dilungarmi, sia pure nella presentazione. Grazie Eccellenza, benvenuta in mezzo a noi.
Carissimi amici, a onor del vero sono io che devo ringraziarvi e ho diversi motivi per ringraziarvi. Innanzitutto un ringraziamento al Vescovo che mi ha voluto qui quest'oggi, ma un ringraziamento che si estende a un carissimo amico che è Monsignor Crispino Valenziano, che voi non lo sapete, io adesso svelo anche un segreto che di per sé dovrebbe essere un segreto pontificio, di quelli che non si dovrebbero svelare, ma penso che sarò assolto facilmente da questo. Perché vedete, abbiamo pregato, la preghiera che il Vescovo ha rivolto come conclusione di questo momento di preghiera, quella preghiera appartiene alla messa per la nuova evangelizzazione. E io a chi potevo chiedere aiuto per elaborare un testo per la messa della nuova evangelizzazione se non a un maestro, non solo dell'arte, ma un maestro della liturgia, di quella preghiera che il popolo cristiano rivolge al Signore, a un maestro che è vostro, che vi appartiene, ed è Monsignor Valenziano. È lui che ha composto questo, come ha composto anche la messa per la nuova evangelizzazione. Quindi, cara Eccellenza, quando mi è arrivato l'invito, io non potevo se non accettare, sia per la gioia di essere insieme con voi, posso dirvi che è vero. Questo volto, il vostro volto della vostra cattedrale, il volto di Cristo è veramente in tutto il mondo. Giro il mondo per ovvie ragioni di ministero, di lavoro, e vi posso dire che l'ho trovato dappertutto. E questo deve essere per voi di grande gioia e di grande responsabilità. Di grande gioia perché ciò che vi appartiene, perché questo appartiene alla vostra identità, appartiene a ciò che voi siete, e verrò presto a parlare di questo, ma anche di grande responsabilità, perché si tratta non soltanto di conservare ciò che voi possedete, ma di farlo diventare vita, perché quel volto è e indica la bellezza di Dio, e la bellezza di Dio provoca alla fede, provoca a credere. E là dove c'è bellezza per cui ci si sente amati, là allora diventiamo testimoni di un patrimonio di fede che deve essere necessariamente trasmesso a chi viene dopo di noi. Quindi quel volto di Cristo, che è diventato l'icona dell'anno della fede, sparso in tutto il mondo, dà anche a voi credenti di questa Chiesa di Cefalù, e devo anche dire che da ogni parte del mondo dove vado continuo a dire la bellezza di questo Cristo del Cefalù, perché come mi ha insegnato Monsignor Valenziano, questo è anche il volto più bello che noi troviamo, e chi non conosce la bellezza di questo volto non conosce la bellezza del volto di Dio. Quindi da qualsiasi parte questo non è soltanto, ripeto, un motivo di gioia, ma diventa anche per noi una responsabilità. Ed ora andiamo immediatamente a soffermarci su un tema che mi avete affidato, cioè l'anno della fede e la nuova evangelizzazione. Ci sono, vedete, diversi interrogativi che mi giungono alla mente quando mi soffermo a riflettere, a pensare un po' sul momento storico che noi stiamo vivendo. Perché certamente qui non ha bisogno di molta dimostrazione il fatto che noi siamo, Benedetto XVI la definiva così, siamo in una drammatica crisi di fede. Questo, amici miei, è un dato di fatto. Noi non possiamo nasconderci che viviamo una situazione di crisi e la vediamo come una crisi di fede. Dobbiamo però chiederci anche come mai siamo arrivati a questa drammatica crisi di fede, che cosa comporta, come possiamo venirne fuori, e soprattutto dobbiamo anche dire sì, è vero, siamo in un momento di crisi, ma la crisi non deve essere neppure descritta in termini così catastrofici come spesso alcune statistiche ce le danno. Perché tante volte ci si sofferma soltanto a vedere alcuni aspetti della realtà e non si vede invece anche il grande entusiasmo, e posso, ne sono testimone, posso veramente dirlo, il grande entusiasmo che si trova in tante parti del mondo presso migliaia e migliaia di giovani, di uomini e di donne che vivono con profonda intensità la loro fede. Ci sono ancora regioni nel mondo, cari amici, dove per la fede cristiana si muore. Ci sono ancora oggi dei martiri e la loro testimonianza è sostegno alla debolezza della nostra fede. La testimonianza dei martiri, unita all'entusiasmo che ancora oggi si vive per la fede, ci permette di dire che da una parte è vero, soprattutto il vecchio continente, soprattutto l'Europa, e insieme all'Europa aggiungiamo anche il nord dell'America, l'America del Nord, in parte anche l'America Latina, in una parte l'Occidente, in una parola. L'Occidente vive certamente una situazione di crisi di fede, ma in ogni caso la fede non conosce confini. E non conoscendo i confini, là dove si vive una situazione di debolezza, abbiamo in ogni caso la certezza della testimonianza che tanti altri ci stanno dando. Quindi da una parte è vero, noi viviamo una situazione di crisi di fede. Vediamo che le nostre chiese sono spesso riempite soltanto da persone di una certa età, non vediamo più molti giovani presenti nelle nostre chiese, vediamo che questa crisi di fede si estende anche agli stili di vita che sono stati assunti, per cui in una parola vediamo alcuni frutti di quel secolarismo che ha portato all'estremo quella dimensione di vivere nel mondo come se Dio non esistesse. Dopo più di 60 anni, 70 anni, che ci è stato ripetuto che siamo diventati autonomi, che siamo indipendenti, per cui possiamo vivere nel mondo indipendentemente da Dio, questa predicazione ha avuto anche i suoi effetti. Ed è vero, per molti versi oggi non ci si pone più la domanda su Dio. Sembra che non si percepisca più l'assenza di Dio come una mancanza nella propria vita. Ed è sufficiente che voi fermiate qualche persona, soprattutto anche nel contesto giovanile, e gli chiediate: ma tu non senti la mancanza di Dio? E la risposta molto molto tranquilla, molto serena, è quella che dice: no, che Dio ci sia o non ci sia, la mia vita non cambia. Questo per me è drammatico dal punto di vista non soltanto religioso, ma da un punto di vista umano, da un punto di vista antropologico. Perché è vero, esiste la crisi, sentiamo costantemente parlare di una crisi a livello economico, finanziario, purtroppo ne portiamo ognuno in maniera differente, ne portiamo il peso, ma certamente c'è una crisi ancora più profonda di questa. È l'uomo, amici miei, che è in crisi. È l'uomo di oggi che è in crisi. È un uomo che non ha più speranza. È un uomo confuso. È un uomo disorientato. Ed è un uomo che nel momento in cui guarda a se stesso e guarda al proprio futuro, non ha più risposte da poter dare. Questa è la dimensione più drammatica. È vero, è profondamente vero. Non è una crisi soltanto di oggi, ma è il fatto che la viviamo noi che la rende drammatica. Ci sono sempre stati momenti di crisi più o meno incidenti nella vita delle persone. Noi siamo alla fine di un'epoca. Un'epoca è certamente terminata, che a noi piaccia o no. Ma non è ancora iniziata una nuova epoca. Si legge spesso che siamo nella postmodernità. Io non ci credo. Vedete, non è mai successo nella storia che finisce un'epoca e inizia immediatamente un'altra. Se noi vediamo, il mondo ha conosciuto l'epoca antica, l'epoca del Medioevo e l'epoca moderna. Noi ci stiamo avvicinando, ci stiamo affacciando a questa quarta epoca della storia dell'umanità, della storia del mondo. E la stiamo chiamando, anche se devo dire con non molta fantasia, la postmodernità. Ma dimentichiamo che tra l'epoca antica e il Medioevo sono passati circa 200 anni. Dimentichiamo che tra il Medioevo e l'epoca moderna ne sono passati altrettanto, perlomeno 150, un secolo e mezzo. Come possiamo pensare che soltanto perché abbiamo trovato un nuovo termine noi ci ritroviamo a conclusione di un'epoca e immediatamente inseriti in un'altra? Non è così, non credo che sia così. Anche noi stiamo vivendo un periodo che è un periodo di transizione. E come ogni periodo di transizione viviamo la crisi. Ma si può pensare positivamente anche in tempo di crisi. Si deve cercare di essere costruttori anche in tempo di crisi. Dobbiamo cercare di avere e di dare testimonianza positiva anche in tempo di crisi. Perché questo, vedete, è il nostro tempo. È il tempo che è stato dato a noi, non ad altri. E allora mi sembra che in primo luogo noi dobbiamo evitare una duplice tentazione. La prima, molto facile, quella di rinchiuderci nella nostalgia, quella cioè di rincorrere i tempi passati, come se il tempo passato fosse stato sempre e soltanto un tempo migliore del nostro. Non è così, non è vero. Anche perché di fatto siamo reduci da due guerre mondiali. Come possiamo dire che i tempi passati erano migliori dei nostri? Ma ci siamo dimenticati di tutte quelle che sono i monumenti nelle nostre piazze ai caduti della guerra del 15 e alla seconda guerra mondiale? Non è vero che tutto era positivo soltanto perché è successo nel nostro passato. Non è così e non è così che possiamo pensare. Bando quindi alla nostalgia per i tempi passati. Ma dall'altra parte, attenzione a non cadere nell'utopia. Come se tutto sarà positivo sempre e soltanto ricorrendo un sogno che avverrà nel futuro. Se è un sogno resta. Se è utopia, rimane tale. A noi è concesso questo tempo. E siccome siamo credenti, dobbiamo dire che questo nostro tempo è per noi tempo e storia della nostra salvezza. Noi ci salviamo in questo tempo, assumendo la responsabilità per questa transizione che siamo chiamati in qualche modo a orientare con la nostra fede, per dare a chi verrà dopo di noi un patrimonio che non può essere distrutto, un patrimonio di fede, un patrimonio di cultura, che è riletto con gli occhi nostri, con quelle che sono le nostre conquiste e che dobbiamo trasmettere a chi verrà dopo di noi proprio con questa dimensione. Una dimensione che è anche carica di fede. Vedete, per alcuni versi, parlando di questo, vedendo cioè una situazione che tante volte è quella di una crisi generalizzata, vi dico, e che tocca l'uomo in prima persona, dobbiamo essere capaci allora di dare anche una risposta. Dobbiamo diventare positivi. Ecco perché dico che in un momento come questo non stona il riflettere positivamente e il diventare costruttori del futuro. E qui allora in primo luogo mi sembra che noi siamo chiamati a vivere questo nostro tempo dando risposta a quel comando che troviamo descritto nella prima lettera di San Pietro, al capitolo 3, al versetto 15. Quando, scrivendo ai primi cristiani, Pietro dice: siate sempre pronti a dare ragione della speranza che è in voi a chiunque ve lo chieda. Io temo, amici miei, che oggi nessuno ci chiede di dare ragione della nostra fede. È diventata una cosa ovvia, è diventata una dimensione attraverso la quale, se non si sente più la mancanza di Dio come una mancanza nella nostra vita, non si percepisce più neppure l'originalità della nostra fede. E qui allora siamo chiamati in primo luogo a fare un serio esame di coscienza. Vedete, io penso spesso: come fa la gente a riconoscere che noi siamo cristiani? In giro per il mondo, anche qui a Cefalù, un piccolo centro, 15.000 abitanti, e da 15.000 abitanti certamente l'85, il 90, forse il 95% dice di essere cristiano battezzato, ma ci sarà pur sempre un 5% che non lo è, forse anche di più. Bene, quel 5% come fa a capire che noi siamo cristiani? Lasciate in disparte il fatto che andiamo a messa la domenica, perché poi su quei 95% che vanno a messa, che dicono di essere cristiani, che vanno a messa, se tutto va bene, non so le statistiche di qui, ma insomma se va sul 28, il 30% al massimo, forse qualcosa in più, qualcosa in meno, ma in ogni caso ne rimane, in ogni caso rimane quel 65-70% che non ci va. Allora, come fanno nel mondo di oggi, multiculturale, pluriculturale, tutto quello che noi vogliamo, come fanno a riconoscere che noi siamo cristiani? Vedete, intorno all'anno 150 circa, non sappiamo chi abbia scritto questa lettera, perché è chiamata così, lettera di Onieto, sappiamo che è stata scritta a un certo Onieto di cui conosciamo quasi niente. Però già all'epoca troviamo scritto che i cristiani considerano ogni paese dove vanno una patria per loro, ma in effetti loro hanno un'altra patria, e quindi in qualsiasi paese sì, la chiamano patria, ma non è la loro patria. I cristiani sono sparsi dovunque e si adeguano al cibo che trovano. Noi non abbiamo un cibo speciale per essere riconosciuti come cristiani, ce l'abbiamo, a differenza di altre religioni. Se voi andate e avete degli amici che sono ebrei, come ce li ho io ad esempio, e si va, si mangia il kasher, cioè è un cibo tutto particolare, cucinato in una determinata maniera, e tu riconosci da quel cibo. Noi, continua la lettera a Onieto, noi siamo sparsi in qualsiasi parte, in ogni città, ma non abbiamo un vestito particolare che ci consenta di essere riconosciuti. Continua questo autore ignoto dicendo: con il loro stile di vita osservano le leggi, ma il loro comportamento è superiore alle leggi stesse, e a detta di tutti il loro modo di vivere è paradossale. Ed è la stessa cosa, la troviamo negli Atti degli Apostoli, di cui qui abbiamo letto un brano all'inizio del nostro incontro. Come mai ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani? Che cosa ha spinto in quella città, che era come le nostre grandi città, dove ci stavano ebrei, ci stavano giudei, ci stavano abitanti della Mesopotamia, ci stavano greci, ci stavano diverse parti, ma quel gruppo di persone li hanno chiamati per la prima volta cristiani? Ed l'interrogativo per me rimane intatto. Se oggi siamo in una condizione per cui non si sente più l'assenza di Dio come una mancanza nella vita, lasciatemelo dire sinceramente, fratelli miei, è perché noi non viviamo più da cristiani. Noi abbiamo assunto nella nostra vita, nei nostri comportamenti, noi abbiamo assunto i comportamenti pagani. Non viviamo più con quella realtà di coerenza con la fede che consentiva di essere riconosciuti. Guarda come si amano, è un ritornello che troviamo nei testi profani, testi antichi, degli autori romani. Guardate come si amano. Certo, San Paolo, parlando e scrivendo ai Corinzi, e diceva ancora l'Apostolo: ma cercate di non sbranarvi tra di voi, perché tra voi ci sono delle liti, eccetera, eccetera. Però alla fine si amavano, alla fine vivevano la comunione, vivevano l'intimità della loro vita, vivevano insieme, frequentavano insieme per l'insegnamento dell'Apostolo, spezzavano il pane con gioia, tra di loro nessuno si trovava in difficoltà, perché erano sostenuti l'uno dall'altro. Si sposano, dice sempre la lettera di Onieto, ma non buttano via i loro figli, come si faceva per la Ruppe Tarpea e via dicendo. Non espongono le loro mogli. Che ne è di tutto questo, della nostra storia, dei nostri 2000 anni di vita cristiana? L'assenza di Dio non è più percepita come una mancanza per la vita. Che cosa sta succedendo, amici miei? Ed è sta succedendo che noi forse conosciamo ancora, no, noi che siamo qui ovviamente noi non c'entriamo, noi, io sto parlando per gli altri, ovviamente per quelli che non ci sono, perché è sempre così, no? Il parroco dice a quelli durante la messa: perché non venite in chiesa? Ma scusi, noi ci siamo tutti in chiesa, lo vado a dire a quelli che non vengono a messa, no? Noi, non è per noi il discorso, io faccio a voi per provocare, ma capirete anche il perché lo faccio a voi, perché dopo devo venire al secondo punto. Vedete, amici miei, sta succedendo che il fatto di una nostra forse conoscenza dei contenuti della fede non è coniugata e non è stata coniugata con l'altro punto che è fondamentale e che si risolve in una domanda: tu perché credi? Non che cosa credi o in chi credi, tu perché credi? In altre parole, il tuo battesimo, il tuo essere cristiano, è veramente una tua scelta di libertà? Hai incontrato veramente Cristo? Il volto di Cristo lo hai incontrato, oltre a doverlo guardare, oltre a doverlo contemplare nella tua cattedrale? Ma lo hai incontrato vivo, vivo nella tua vita? Questo per me è il punto di partenza. Poi dopo possiamo parlare di tutti i contenuti della fede e ci accorgiamo purtroppo che siamo in un analfabetismo incredibile. Vi posso dire il grande dramma, personalmente, io l'ho provato, l'ho sperimentato in prima persona. Perché vedete, io ho insegnato per 20 anni all'università, il vostro parroco è stato anche il mio alunno, lui può essere testimone, ma io insegnavo fino al 1998, pensate, io avevo lì davanti 250 studenti che venivano da almeno 130 paesi diversi, e io mi facevo un pochettino, forse dicevo, vedete amici miei, se voi a Roma fermate qualsiasi persona per la strada, che sia romano, e dite: dimmi il Padre Nostro, state tranquilli che, a differenza dei vostri paesi, state tranquilli che qui ancora il Padre Nostro ve lo dirà. Ed ero profondamente convinto di questo. Nel 1998 succede che mi fanno vescovo, si saranno anche sbagliati, ma mi fanno vescovo, e io vado nelle mie 58 parrocchie, 700.000 abitanti, una zona bellissima di Roma, tutto il settore sud, vado a visitare le mie 58 parrocchie, anzi all'epoca erano 55, perché io ne ho fatte 3 nuove, 55 parrocchie, e incontro le catechiste e i catechisti. Le catechiste che mi dicono: ma padre, noi abbiamo qualche bambino, qualche bambina che viene a fare il catechismo della prima comunione e non sa fare il segno della croce. Prima parola, dico, ma le solite catechiste un po' esagerate, insomma, figurarsi, io ero convinto che a Roma tutti sanno il Padre Nostro. Vado nella seconda parrocchia, mi ripetono la stessa cosa, vado nella terza, vado in 55 parrocchie, vi assicuro, credetemi, e mi dicono: noi abbiamo qualcheduno che viene, probabilmente anche qui avete la stessa esperienza. Che cosa è successo? Possibile che a 7 anni, battezzato, vieni al catechismo della prima comunione e non sai fare il segno della croce? Vuol dire, amici miei, che in famiglia non c'è stata trasmissione della fede. E quindi l'analfabetismo cresce. Non conosci più l'ABC della tua fede. Dietro l'immaginetta con il volto del panto creato, noi abbiamo messo la preghiera dell'anno della fede. E la preghiera dell'anno della fede, sapete qual è? È il credo di Nicea Costantinopoli, perché desideriamo, con il Papa lo abbiamo ripetuto in tutti i modi, desideriamo che i cristiani ritornino a conoscere a memoria quella professione di fede e che la dicano ogni giorno come loro preghiera, come era in uso nella Chiesa fino almeno all'undicesimo secolo. Perché fino all'undicesimo secolo quella era la preghiera quotidiana di tutti i cristiani. La sappiamo a memoria? Per cui se qualcuno ci dice ma tu in chi credi? Invece di non sapere cosa rispondere, io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, eccetera. Detto questo, vedete, significa che abbiamo bisogno di una grande formazione. La nuova evangelizzazione ha come uno dei suoi scopi fondamentali quello della formazione. La formazione dei credenti, cioè sapere chi sei. E ci sono, vedete, due parole fondamentali, identità e appartenenza. Da questo non possiamo sfuggire. Cioè, chi sei tu veramente? Qual è la tua vita? Se sei un battezzato, per te aver ricevuto quell'acqua al fonte battesimale ha un suo significato o no? O è stato soltanto un rito che viene celebrato? Ma tu ti ricordi quando sei nato? Come no? Lo festeggi? Ma mi dici quando sei stato battezzato? Perché non ti ha cambiato la vita? Quel giorno ti ha cambiato la vita. Tanto è vero che i primi cristiani lo hanno capito, per cui quando hanno incominciato a costruire il fonte battesimale lo hanno fatto ottagonale. Quando hanno costruito i battisteri lo hanno fatto ottagonali. Ma mica per puro caso, perché si sono sbagliati. Perché tu che sei nato qui e sei dall'uno fino al settimo giorno, dal primo al settimo, adesso qui sei immesso nell'ottavo giorno, perché ti viene data quella vita che è già eterna. Altro che aspettare dopo la morte la vita eterna. La vita eterna è quella che ti è stata data nel giorno del tuo battesimo. Che ne stai facendo tu di questo? Questa è la nostra, noi siamo questo, amici miei, non siamo altro. Ma quando io metto quella veste bianca su quel bambino, su quella bambina, ma io cosa sto facendo? Io ricevi questa veste, sei diventato una nuova creatura, ti sei rivestito di Cristo. E allora poi prendo l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 14. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Signore Gesù. Ma sarò un marziano forse? Ogni tanto noi probabilmente siamo dei marziani. Questa vita nella carne, questa mia vita, io la vivo nella fede del Signore Gesù. Allora lo hai incontrato? Sei testimone? Vedete, tutto questo ha una parola. Abbiamo bisogno di recuperare tutta questa dimensione, perché vedete, noi partecipiamo alla vita della comunità, ma abbiamo perso il senso di appartenere alla comunità. Per cui questa appartenenza, questa tua appartenenza alla Chiesa, ti rende inevitabilmente evangelizzatore, sei battezzato, sei portatore di Cristo, sei Cristoforo, sei Cristoforo, tu porti Cristo. Lo abbiamo dimenticato, non c'è più. Voi capite perché c'è bisogno di nuova evangelizzazione? Il contenuto è sempre lo stesso, non è che cambia il contenuto. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, come dice la lettera agli Ebrei. Gesù Cristo è lo stesso, non cambia. Ma se tu lo hai incontrato, se in Lui hai creduto, se di Lui ti fidi, se è il tuo sostegno, se hai cambiato vita, allora diventi portatore di Cristo. Vedete, quel brano che abbiamo letto all'inizio, quel discorso, il discorso di Pietro, subito nel giorno della Pentecoste, lì è stato interrotto perché è un po' troppo lungo, ma se voi continuate a leggere quel brano, vedete che dopo la predica di Pietro, chi lo stava ad ascoltare gli dice: ma fratelli, diteci che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? La risposta di Pietro non si fa attendere: cambiate vita, convertitevi, cambiate vita e credete. Vedete, non si può incontrare Cristo e rimanere gli stessi. Se lo incontri, cambi vita, cambi. Ecco perché non ci riconoscono più, perché non abbiamo cambiato vita. Ecco perché non ci riconoscono più, perché non lo annunciamo, non gli diciamo più che l'abbiamo incontrato. Se non c'è dimensione missionaria nella nostra vita comunitaria, non andremo da nessuna parte, moriremo di asfissia, perché rimarremo chiusi in noi stessi, con il grande dramma, vedete, che anche le nostre comunità purtroppo non comunicano più la gioia, la dimensione dell'accoglienza, la capacità di poter essere una comunità aperta a tutte quante le esigenze, le opportunità, tutto ciò che conosciamo. Ci si rinchiude. E allora che cosa succede? Che quando abbiamo bisogno di qualche cosa o quando incontriamo qualcuno, va bene, vieni a messa, vieni in parrocchia. Ma quando la parrocchia riprenderà di nuovo a dire andiamo a fare i missionari? Questo dobbiamo recuperare. Ci stiamo talmente rinchiudendo in noi stessi, per cui quell'avvenimento che ha cambiato il volto della nostra storia 50 anni fa, il Concilio Vaticano II, che veramente un autore a me molto caro, Hansus von Balthasar, aveva detto con più di 10 anni di anticipo, aveva scritto un libro, Abbattere i bastioni. Ebbene, quel concilio ha abbattuto i bastioni, cioè quelle alte muraglie che non consentivano più di parlare agli altri, e adesso nel nostro piccolo stiamo costruendo altri bastioni. La nuova evangelizzazione, una persona di fede non può costruirsi nuove muraglie per sentirsi più sicuro, più tranquillo, più protetto. Tu avrai protezione nella misura in cui sarai capace di donare, nella misura in cui vai verso gli altri, non nel momento in cui tu ti rinchiudi. Insomma, in una parola, amici miei, davanti a Gesù Cristo non si può rimanere neutrali. Devi compiere la tua scelta. Sei chiamato a prendere posizione. E sei chiamato a prendere posizione tu in prima persona. Questo della fede non è un atto che tu puoi delegare ad altri, perché è la tua vita, è il senso che tu sei chiamato a dare alla tua esistenza. E questo, vedete, mi porta anche a dire che là dove più forte diventa il senso della comunità, il senso della Chiesa, diventa ancora più assurdo il tentativo di emarginare il cristianesimo dalla nostra cultura e dalla nostra vita pubblica. Perché anche questo è in atto. Vedete, è in atto un controllo del linguaggio, noi lo sentiamo ancora poco. Ma vi assicuro, io non lo so se fra 10 anni, in pubblico, se non cambia qualche cosa, io non so se fra 10 anni, in pubblico, voi potrete dire di nuovo Buon Natale. C'è un controllo del linguaggio e sul linguaggio che è impressionante. Controllare il linguaggio, amici miei, significa controllare i comportamenti. Io ne sono, faccio questo esempio perché io ne sono direttamente testimone. E mi piace anche dirlo perché mi riporta, siamo nel 6 anni fa. 6 anni fa io mi trovavo, il periodo dell'Immacolata, quindi l'8 di dicembre, io mi trovavo a New York. Avevo un momento, un freddo che vi posso assicurare, ma a me piace camminare a piedi, quindi mi piace proprio andare. Quindi avevo tempo libero, vado a passeggiare un attimo per New York, arrivo a Washington Square, che c'è un grande magazzino. Vedo un barattolo di miele bianco, e io, ma mi piace il miele, voglio andare a vedere il barattolo bianco, compro il barattolo di miele bianco e poi vado a pagare e la signora mi dice: ma vuole lasciare un'offerta? C'era lì la scatoletta per periodo natalizio, la scatoletta non so non lo so per chi fosse, non me lo ricordo più. Io da buon italiano gli dico: ma siamo sicuri che se le do i soldi poi quei soldi vanno a finire a chi di dovere? Questa signora gentilissima mi dice: guardi, veramente assolutamente sì, eccetera eccetera eccetera, va bene. Allora dico: tutto il resto lo metta pure lì. Poi ci salutiamo e io dico: Merry Christmas, Buon Natale, Merry Christmas. Questa mi risponde: Happy Holidays, buone feste. Io già lo sapevo, perché io sapevo, ho frequentato per molto tempo, ho insegnato, eccetera, quindi conoscevo un pochettino, che io faccio, ripeto, Buon Natale, Merry Christmas. E questa signora, un sorriso molto gentile, mi ripete Happy Holidays. Perché io le dico: sa, io sono italiano, le dico Buon Natale. E lei, imperterrita, per la terza volta, dice: no, happy holidays. Che io mi sono un po'. Le dico: scusi, why do you have holidays? Perché hai le vacanze? Well, because it's Christmas. Mi risponde: ma perché è Natale? Cioè, why don't you say Merry Christmas? Perché non mi dici Buon Natale? Questa mi prende le mani. Mi prende le mani. Si avvicina per parlare lentamente e mi dice: we could not say that anymore, non lo possiamo più dire. Andate in qualsiasi negozio di New York nel periodo natalizio, se voi trovate una cartolina di auguri con scritto Merry Christmas, voi non la trovate. Ma dice: ma sono gli americani. No, perché 2010 Benedetto va in Gran Bretagna, nel 2009 a Oxford il sindaco di Oxford ha fatto una delibera in cui in tutto Oxford, nei luoghi pubblici, non può esserci una iscrizione con scritto Merry Christmas. Poi mi direte: vabbè, tanto Merry Christmas, certo, tanto è Merry Christmas. Ma se si controlla il linguaggio in questi modi, amici miei, ma voi pensate realmente che di qui a 10 anni i vostri figli e i miei nipoti diranno Buon Natale? Chi è che fa ancora il presepio? Io da rettore dell'università, ho preso nel periodo natalizio tutti i ragazzi avevo la facoltà di giurisprudenza, quindi i ragazzi che venivano dalle parrocchie, anche qualcuno veniva dalla Sicilia, ho detto: ragazzi, sapete cosa facciamo? Una bella iniziativa, andiamo a vendere le statuine del presepio sulle piazze e ricordiamo con una iscrizione un presepio in ogni casa. abbiamo fatto una provocazione, ovviamente. Ma attenzione a pensare che sono cose che non contano. Questo diventa progressivamente cultura, perché noi ci esprimiamo con il nostro linguaggio, noi diciamo chi siamo con il nostro linguaggio. E allora vedete, questo incontro con Cristo deve essere per ognuno di noi l'assunzione di una responsabilità di portare speranza all'uomo di oggi. Noi siamo chiamati a dare speranza al mondo di oggi. Se non lo facciamo noi, io temo che non ci siano altri che possano prendere il nostro posto. Non li vedo in giro. Perché la scienza, che pure è molto importante, determinante per la nostra vita, insieme anche alla tecnologia che ne viene, ben venga, ma non ti dà speranza, non te la dà. Ma voi vi immaginate che se una persona oggi ha una malattia, lei o una persona cara, e il medico gli dice, è così, nessuno di noi crede che è impossibile che non c'è un rimedio. La prima reazione, ma per me anche fortunatamente se volete, è quella, ma da qualche parte del mondo certamente ci sarà un prodotto che aiuterà a guarire. E non è così. Non c'è. Se non c'è, non c'è. Allora non puoi dare la tua speranza in ciò che non te la può dare. Perché la scienza fa il suo mestiere e lo deve fare fino in fondo. Deve ricercare fino in fondo. E la tecnica che ne consegue deve fare il suo mestiere. Ma a me è dato come vocazione, come missione, il dover dare speranza, che quelli non ti possono dare. Speranza vuol dire dare senso alla vita. Speranza vuol dire indirizzare l'esistenza. Vuol dire riportarti nel più profondo di te stesso e sapere che ti è stato messo dentro, nell'intimo, nel più profondo del tuo cuore, ti è stato messo dentro qualcosa di straordinariamente grande, che è quel germe di salvezza che soltanto il dono di Dio ti poteva dare con il battesimo. Ecco perché sei una nuova creatura. Quello è il germe della tua fede. Quello è quello che siamo chiamati a vivere. Quello è ciò che trasforma la nostra esistenza ed è ciò che ci rende capaci di coraggio, di entusiasmo, di gioia, di andare agli altri e di doverlo comunicare. Questo. E allora diventa stile di vita, diventa uno stile di vita che ci consente di essere riconosciuti. Non abbiamo bisogno di abiti, non abbiamo bisogno di nulla, non abbiamo bisogno di per sé neanche di luoghi particolari. Ci siamo noi. È un incontro a tu per tu, perché la fede si trasmette così. Due persone si incontrano, si guardano negli occhi. Una dice, io Cristo l'ho incontrato, e quell'altra si accorge, lo percepisce che è vero, che è credibile, e allora l'ascolta, e allora ci va, la frequenta, e allora lì inizia un cammino che ci porta insieme. Amici miei, abbiamo bisogno di tessere di nuovo, di rifare il tessuto della nostra vita cristiana, rifare il tessuto delle nostre comunità. Abbiamo tanti strumenti. Vi ho parlato quello della formazione, ma come dimenticare quello dello spazio sacro in cui noi ci troviamo, della nostra liturgia. La preghiera di tutto il popolo di Dio, che esprime la fede nei secoli, il patrimonio di fede dei secoli, che ti dà la certezza che ti stai veramente rivolgendo a Dio, che non è un'illusione, che ti riporta a quella bellezza originaria attraverso la quale sei immediatamente, quasi intuitivamente, portato ad aderire, a farlo tuo. E abbiamo quello stile di vita che è la Caritas. Vedete, a me dispiace molto che Caritas sia diventato sinonimo di un servizio. Perché la Caritas non è innanzitutto sinonimo di un servizio che noi diamo, La caritas è il mio stile di vita. Ama, ama e fa quello che vuoi, diceva Agostino. Dirige facut vis, ama e poi farai quello che vuoi. Perché? Perché non potrai fare niente altro se non ciò che la persona amata ti chiede e desidera da te. Ma la caritas è la vita del credente, è il suo stile, è il suo comportamento, è la sua personalità. L'abbiamo ridotta ad un servizio. Dobbiamo rifare il tessuto della nostra vita credente. Prima, lasciatemi concludere con una espressione che mi piace in modo particolare, perché a mio avviso è un po' il programma dei nuovi evangelizzatori. E nel 2005 Benedetto XVI era ancora Joseph Ratzinger e aveva tenuto, circa 10 giorni prima di entrare in conclave, aveva tenuto una conferenza a Subiaco, patria in qualche modo di San Benedetto. Aveva tenuto là una bella conferenza proprio sul tema della fede dell'Europa e via dicendo. L'Europa di Benedetto, ecco, l'Europa di Benedetto era il titolo della conferenza. E Ratzinger disse questa espressione che a me piace molto e che io lascio anche a voi. Diceva così: ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento della storia sono uomini che attraverso una fede illuminata e vissuta rendano Dio credibile in questo mondo. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo diritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini. Cari amici, guardando quel volto del Cristo, nella bellezza che ne emana, ognuno di noi possa sentirsi toccato nella mente e nel cuore, perché ognuno di noi può veramente restituire la presenza di Dio in questo mondo. Grazie.